Ecco, io pensavo di, per questa nostra meditazione, di cominciare da, cioè di riprendere alcuni contenuti di una festa che abbiamo festeggiato nella chiesa settimana scorsa, che è il Sacro Cuore di Gesù, e poi sulla base di questa mettere la nostra attenzione su questa realtà bella e anche se forse insomma interessante da approfondire, che è l'amore di Gesù, anche leggere invece il Vangelo che leggeremo domani nelle messe, perlomeno quelle che noi celebriamo in rito romano, che è un episodio del Vangelo molto, molto bello e molto efficace, che è quello di Gesù che incontra nella casa del fariseo una cosiddetta donna peccatrice, perché quello è un episodio nel quale si vede il cuore di Gesù all'opera, per così dire, no? Allora, voi sapete, la festa del cuore di Gesù a volte passa un po' in sordina perché non è di domenica, no? Siccome la gente normalmente va a messa la domenica, allora invece questa cade sempre di venerdì, è un venerdì, perché poi fa riferimento anche a quelle promesse che Gesù ha fatto a una santa che gli ha promesso che le persone che andassero a messa nei primi venerdì del mese avrebbero avuto dei privilegi particolari. Comunque, su questo adesso noi sorvoliamo, io entrerei subito nella meditazione di questa realtà che la Chiesa chiama Sacratissimo Cuore di Gesù, è una solennità, no? Il venerdì scorso, cioè non ieri ma 8 giorni fa, c'è stata questa festa, no? E per esempio noi nella messa pregavamo così: O Dio, fonte di ogni bene, che nel cuore del tuo figlio ci hai aperto i tesori infiniti del tuo amore, fa che rendendogli l'omaggio della nostra fede adempiamo anche al dovere di una giusta riparazione. Per cui lungo il tempo, lungo i secoli, insomma, si è creata questa devozione, questo affetto, questa considerazione per il cuore di Gesù. Per cuore si intende la sua capacità di amare, no? E in effetti io qualche giorno fa sentivo parlare in una meditazione un sacerdote che diceva: vedete, noi nella Chiesa non è che c'è la festa della sacratissima intelligenza di Gesù, no? O della sacratissima volontà di Cristo, e invece c'è la festa del cuore. È molto bello questo, cioè che nella Chiesa si mette in evidenza, e Gesù stesso vuole mettere in evidenza con noi, perché se si è fatto presente, se con le sue, anche con alcuni santi, con alcune sante, con le sue apparizioni, con le sue, così come poi più avanti, più recentemente, nel secolo scorso e anche adesso col Papa, la misericordia, no? Che è qualcosa di collegato al cuore di Cristo, no? Cioè la sua capacità di amare, la misericordia, la sua capacità di perdonare, di venire incontro a coloro che hanno bisogno, no? E in effetti alla Santa Faustina Kowalska, che pure poi è morta giovane e non abbiamo conosciuto i suoi scritti se non dopo la sua morte, Gesù diceva: il mondo non conosce la mia misericordia, falla conoscere tu. E a quest'altra santa, Margherita Maria Alacocca, gli diceva: il mondo non conosce la mia capacità di amare, no? Il mio cuore e anche quello che soffre per i peccati degli uomini. Quindi il discorso della riparazione, che cosa significa la riparazione? Significa che per una persona che ama come Gesù, che soffre per la mancanza d'amore, ecco che se noi lo amiamo o soffriamo insieme con lui per le stesse cose per cui lui soffre, lui ne viene consolato. Questo è, penso che si possa dire così in poche parole, la logica della cosiddetta riparazione presso il cuore di Gesù, no? Cioè Gesù che soffre, la sua capacità di amare che viene messa a dura prova perché gli uomini non la conoscono e lo abbandonano e allora basta una persona che gli voglia bene perché lui viene rincuorato, possiamo dire così, no? Questo è molto bello perché voi potete pensare che una singola persona, cioè una di voi, che vuole bene a Gesù, per lui è molto importante, è molto importante, è decisivo. Perché poi voi potete, voi avete questa esperienza nell'amore umano, no? Cioè, voi sapete che se c'è una persona che vi vuole bene e che soffre, e voi gli volete bene, se vi avvicinate, lo consolate, no? Questa logica della consolazione nell'amore succede, nell'amicizia, nell'amore del fidanzamento, del matrimonio, tra gli amici, cioè tra i fratelli, tra le persone che vivono la stessa fede, la fraternità cristiana, succede questa consolazione. Quello che forse ci rende più difficile diciamo, capirlo è che Dio abbia bisogno di questo da parte nostra. E invece in qualche modo Gesù ce lo rivela, no? Anche lui ha bisogno di essere amato e lui è molto contento che noi lo amiamo e questo lo consola di tutte le mancanze d'amore che riceve, no? Da parte di chi non lo conosce, di chi in qualche modo anche lo attacca o lo avversa. In effetti quel giorno, cioè nella festa del Sacro Cuore ci sono, a seconda degli anni, varie letture, ma una bella lettura è quella di San Giovanni Apostolo che dice quelle frasi così importanti, no? Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. E chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Cioè, questa è una rivelazione bellissima del Nuovo Testamento. Il fatto che ci dica San Giovanni, Dio è amore. È una sintesi di tutta la nostra fede, possiamo dire così. Molto grande, molto bella, e allo stesso tempo l'Apostolo Giovanni ci dice: guardate che quando noi amiamo, rendiamo presente questo amore di Dio, è Dio stesso che ha creato l'amore. Quindi se noi ci amiamo è perché Dio è amore, perché Dio ci ha amato per primo. Quindi c'è un bellissimo canto, no, nella liturgia cristiana che dice: dove carità e amore, lì c'è Dio. No, è vero, è proprio così, è proprio così. Cioè Dio è amore, quindi qualunque manifestazione dell'amore è comunque una manifestazione di Dio. Poi ci può essere un amore, cioè ci sono tante, insomma, tante gamme dell'amore, tante anche imperfezioni nell'amore, tante sfumature. Uno può avere un amore più grande, ci può essere un amore che è un po' più egoistico, che deve crescere, deve maturare. Tutto quello che volete, però se è amore vero è una scintilla che riflette l'amore di Dio e che ce lo rende presente, no? Questo è il motivo per cui anche il Papa dice spesso, ma in tutta la tradizione cristiana, no? Viviamo la carità, cioè viviamo le opere di misericordia, cioè facciamo. Amiamo gli altri, anche andiamo incontro a loro nelle loro necessità, nei loro bisogni, perché in quel modo le persone vedono che Dio le ama. Cioè, quando noi amiamo, si vede che Dio ama, no? E in effetti anche tu, Gesù, l'hai detto ai tuoi discepoli proprio nell'ultima cena, dice: vi do un comandamento nuovo, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, e da questo capiranno che siete miei discepoli. È come il distintivo del discepolo di Cristo, no? Il fatto di amarci tra di noi e di essere capaci di amare anche gli altri. Pensate un po' addirittura di amare i nemici, di amare coloro che ci odiano. Questa è una cosa che siamo capaci di fare solo con l'aiuto di Dio, è solo con la grazia di Dio. Noi umanamente non siamo capaci. La dimensione umana dell'uomo limitato e peccatore è quella della vendetta, ma il perdono o addirittura l'amare il nemico, colui che ci odia, colui che ci perseguita, questo è un fatto divino. È un amore così grande che viene da Dio, no? Allora, ecco, diceva sempre San Giovanni, in questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato il mondo, ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l'amore. Noi non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Questa è anche un'altra cosa che piace molto al Papa dire, al Papa Francesco, al Papa Benedetto, al Papa Giovanni Paolo II, a tutti, cioè quelli che ci insegnano la fede, ci dicono: Dio ci precede nell'amore, Dio viene prima. E questo è molto bello, è molto consolante. Non dobbiamo fare tutto noi, no? Con lo sforzo delle nostre braccia. È Dio che ci dà il dono anche di amarlo, anche quello che noi dicevamo prima del riparare a Gesù, cioè se pensiamo che Gesù sta soffrendo per una certa situazione di peccato nostra o di altri che veniamo a conoscere, noi facciamo un gesto di affetto per lui, no? Anche aiutiamo una persona che ha bisogno, facciamo un'opera di misericordia. Ci inginocchiamo in preghiera, andiamo anche a chiedere perdono dei nostri peccati, andiamo all'Eucaristia e diamo un bacio alla croce, quello che volete voi, un gesto d'amore per Gesù, è Dio che ci permette di farlo, capite? E questo è molto bello perché noi diciamo di sì a una grazia che Lui ci dà, e la sua azione è prima della nostra, sempre, quando facciamo una cosa bella, una cosa santa, una cosa buona. Sempre c'è la grazia di Dio, l'aiuto di Dio, lo Spirito Santo che ci ispira. Poi noi siamo liberi di farlo, quindi se noi la facciamo è comunque merito nostro, cioè il Signore è contento perché siamo noi che la facciamo, siamo veramente noi che lo baciamo, cioè non è che... Però è Lui che ci ha aiutato, è molto bello questo perché ci permette di riposare sul fatto che il Signore, volendoci bene, e sapendo che noi stiamo tutti dentro al suo cuore, siamo tutti dentro alla sua vita, siamo tutti dentro al suo corpo mistico, siamo tutti membri del suo corpo, siamo parte di lui. Col battesimo siamo diventati figli nel figlio, quindi lui ci tiene che noi ci identifichiamo così tanto con lui da vivere l'amore che lui vive e ce lo continuamente porge, e ce lo suggerisce. Allora, però... Io, come vedete, non, cioè, questi sono argomenti molto belli e poi voi siete molto attenti, quindi io non smetto di parlare. Invece volevo andare, e ci conviene andare sul Vangelo che vi ho promesso, che è quello che se seguite una messa di rito romano domani ascolterete, e se no potete anche comunque leggerlo per conto vostro, è il capitolo settimo di San Luca 7:31. Lo racconta solo San Luca questo episodio. In quel tempo uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui, egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città. Intanto adesso forse tutti voi sapete poi come va a finire, con questo lo leggiamo. Ma mi metto nei panni di Gesù che arriva dopo un lungo viaggio, si mette a tavola, ma il fariseo, poi lo scopriamo dopo, non è che gli dice: vuoi lavarti le mani, come si usa dire oggi, no? Vuoi ti porgo la bacinella, perché allora viaggiando per tutte queste strade sterrate, e un gesto di ospitalità è anche quello di lavare i piedi, no? Che probabilmente, se voi avete provato a fare il pediluvio in una bella gita di montagna quando trovate verso il ritorno, no? Un torrente fresco, insomma, è una cosa molto piacevole, cioè quando uno è molto stanco, lavare i piedi è una cosa che riposa molto, no? Allora, comunque, questo non succede. Allora, entra nella casa e si mise a tavola. Ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. stando dietro presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime e poi li asciugava con i suoi capelli e li baciava e li cospergeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Questo accadeva dentro il suo pensiero di Simone, noi lo sappiamo, io penso che lo sappiamo perché forse Simone poi alla fine della storia si è convertito e quindi lo ha raccontato lui, no? Che cosa è successo davvero con Gesù in quel tempo, no? In quel pranzo, insomma, in quella. Ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? E Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. Vedete com'è sapiente Gesù, com'è anche buono, com'è saggio, che gli fa dire una cosa buona a Simone per riuscire a portarlo verso la verità anche di se stesso, no? E volgendosi verso la donna, disse a Simone: loro dovevano essere, si usava, io non riesco a immaginarmi come sia esattamente, però si usava pranzare su questi divanetti reclinati, per cui i piedi erano accessibili, era come semidisteso, no? C'erano dei cuscini e pranzavano in questo modo. Allora, ecco, lui sta parlando probabilmente con, se Gesù è disteso così, poniamo verso la sinistra, se c'è Simone qua e poi la donna è là, allora si volge verso la donna, no? Dice: vedi questa donna, sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi, e lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto con olio il mio capo, lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei, i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Allora, questo è un episodio bellissimo della vita di Gesù e anche di questa donna, e lo possiamo vedere da tanti punti di vista. Senz'altro, vedete come Gesù ha il cuore immenso, no? Questo amore totale per noi, cioè lui è venuto per portarci l'amore di Dio, no? E per portarcelo da uomo che è, per cui questo amore infinito di Dio, che Dio è amore, sta tutto in un cuore d'uomo. Per cui è molto bello per noi poter dire io posso amare Dio oppure percepire che Dio mi ama attraverso l'amore dell'uomo Gesù, che è Dio, che mi ama come io sono capace di essere amato, di essere amato da, no? Perché l'amore umano lo conosciamo, no? E lo apprezziamo. E quindi è molto grande da parte di Dio, molto bello, molto umano che lui abbia voluto essere uomo per dirci da uomo quanto è grande e infinito l'amore di Dio per noi, no? Ha voluto che noi guardassimo il volto del Padre, che per sé non ha volto perché non si è incarnato, attraverso il volto di un uomo. Da quando Gesù ha preso la nostra natura nel seno di Maria, Dio ha un volto, eh? Il Padre ha un volto e ha un cuore che batte, cioè quello che quando l'amore subisce un'emozione forte, batte più forte, eh? Batte più forte il cuore di Gesù. probabilmente batteva più forte quando questa donna gli baciava i piedi, li profumava e li lavava con le lacrime, li asciugava con i capelli. Cioè il suo cuore d'uomo batte più forte, no? Perché percepisce con la sua emozione un amore che gli viene detto con questi gesti della donna, no? Quindi noi notiamo soprattutto, cioè, questa è la prima cosa che notiamo, cioè questo cuore di Gesù pieno dell'amore di Dio che si traduce in amore umano. E infatti vedete che Gesù è molto sensibile a tutte le piccole attenzioni dell'amore umano. E quindi se ne sente la mancanza se non ci sono, anche quelle che da parte di questo Simone erano solo questioni di ospitalità, garbo, ospitale, insomma. E invece da parte della donna diventa veramente un atto d'amore molto forte, no? E un'altra cosa che forse possiamo notare in questo Vangelo è che Gesù è anche molto buono con Simone, perché appunto intanto legge quello che lui pensa, no? E questo è tipico di Dio, no? Che legge il nostro cuore. Questa è anche una grande facilitazione, perché noi possiamo parlare con lui facilmente perché Gesù ci capisce nel più profondo del cuore. Possiamo dire: tu mi capisci, no? Tu mi scruti e mi conosci. E allora possiamo anche pregare senza bisogno di spiegare tanto. Possiamo metterci qui, guardarlo e dire: eccomi, no? Che tu mi hai chiamato, che tu mi ami, che tu mi cerchi, che tu sei presente nella mia anima, tu sai quello che mi succede. Anzi, ti chiedo, spiegami un po' tu quello che mi succede, no? Non c'è quasi bisogno che io ti dica. La donna non ha detto una parola, non ha detto una parola. Ha detto molto perché c'è un linguaggio del corpo bellissimo, con i suoi gesti. Ha detto molto andando da lui, no? Portando il suo profumo, versandoglielo tutto, cioè sprecando, che è un bellissimo modo di amare, no? Sprecare tempo, non stare a guardare l'orologio, anche se a volte dobbiamo guardarlo, purtroppo, no? Finché siamo nel tempo, poi nel paradiso non ci sarà più, credo, no? Orologio da guardare, o perlomeno no. Nell'eternità, però, spreca tempo, spreca le sue ricchezze, se volete, spreca i suoi gesti, non gliene importa niente di quello che diranno gli altri, e che infatti lo dicono. Cioè, pensa alla forza dell'autenticità del suo amore. E in effetti, però, Gesù, come è buono con Simone perché gli permette di capire che sta sbagliando pensiero, no? Però ci fa capire veramente che quell'uomo, come anche altri uomini, possono avere uno sguardo molto miope su quei gesti della donna. No? E tutte le volte, cioè, quando leggo questo Vangelo mi ricordo, ecco, che mi colpiva tempo fa quando me lo meditavo e l'ho scritto da qualche parte perché è un brano che ho commentato, che mentre la donna fa tutta una serie di azioni, ne avevo contate 10, non so se sono proprio 10, no? E Simone le riduce a una, e poi anche ne dice, lo tocca come se fosse una cosa molto così, e invece non è che lo sta toccando, lo sta lavando i piedi, lo sta baciando, lo sta ungendo con il profumo, gli sta asciugando con i capelli, capite? È un toccare pieno d'amore è totalmente puro, totalmente santo, è un modo per questa donna di dire ti amo e ti chiedo perdono per i miei peccati, no? Cioè il chiedere perdono è un atto d'amore, il perdonare da parte di Gesù è un atto d'amore, cioè è tutta un grande canto d'amore questo Vangelo che abbiamo letto, no? E che leggeremo, e addirittura Gesù ha quell'audacia di fare questo paradosso, di dire che A volte se c'è una persona che ha fatto molti peccati, ha ancora la possibilità di amare molto, no? E quindi di essere molto perdonata. Chi pensa di, insomma, tutto sommato, di avere una vita buona, come era tipico di questi farisei, che pensavano di essere giusti davanti al Signore perché osservavano delle prescrizioni esterne della legge, no? E invece vedi che poi gli manca amore. A Gesù non interessa un compimento esteriore della legge divina senza amore. E infatti ci ha portato la legge dell'amore che supera la legge antica, no? E io penso anche che possiamo imparare da Gesù anche un modo molto affettuoso, molto opportuno e molto bello di correggere una persona che sbaglia. Cioè, lui dice le cose chiare a Simone, però riesce a dirgliele prima. Certo, Gesù legge nel suo cuore, noi no, con una persona non abbiamo questa possibilità, no? Però mettendolo a suo agio, coinvolgendolo in un discorso, facendogli un esempio che lui può capire perché questo fatto dei denari, no? Probabilmente era un esperto di prestiti e di, no? E gli fa dire una cosa giusta, no? E lo loda pure, dice: vedi, hai giudicato bene, quindi sei capace di capire la realtà, no? Lo valorizza per quello che può essere valorizzato, cioè non gli dà solo contro, eh? Avrei potuto dire: sei un disgraziato, lo so quello che hai pensato, tu che so pens cosa credi? Invece no, non fa così, non lo umilia. Però poi avendolo preparato con questo gesto di lui, sì, Gesù fa un gesto d'amore, un gesto d'affetto, un gesto di cortesia, lo ingloba nella conversazione. Gli fa dire una cosa giusta, a quel punto gli ha un po' riscaldato il cuore e quindi quel cuore di Simone è pronto a ricevere la verità, la correzione, dice. E poi gliela fa capire con un esempio vivo che lui ha davanti ai suoi occhi, non con una teoria. Che ha una teoria. Diceva un famoso autore cristiano antico, si può sempre rispondere con un'altra teoria, no? Può essere confutata da un'altra teoria. Invece chi potrà mai confutare una vita? È la forza di una vita, no? La forza di questa donna che ama. Simone ce l'ha davanti. Lui prima aveva il cuore chiuso e la vedeva come una peccatrice che tocca con un gesto di peccato, se vogliamo, il Signore Gesù. E invece Gesù gli fa cambiare idea, quel gesto è un gesto d'amore e lo mette in contrasto con questa donna: tu non mi hai dato questo, lei sì, tu no, lei sì, tu no, lei sì, tu no, lei sì, una cosa molto più piccola mi potevi dare, lei sì, perché ha molto amato e allora io la perdono molto. Quindi lo prepara addirittura a ricevere questa rivelazione sconvolgente del perdono dei peccati. Magari, ecco, non so se era una donna conosciuta come peccatrice, allora tutti questi insomma, la giudicavano male. E invece lui gli perdona i peccati. Anche a lui non gli importa niente di quello che dicono. Infatti cominciano a protestare: ma chi è questo? E ha preparato Simone a capire tutte queste cose. Quindi anche noi, a volte, il Signore ci chiede di poter correggere un amico, un fratello, insomma, qualcuno che ci sta vicino, però gli dobbiamo chiedere l'aiuto di farlo con la sua sapienza, quindi riscaldando il cuore, facendo vedere che noi rispettiamo, stimiamo e amiamo la persona a cui stiamo per dire ti stai sbagliando, preghiamo per lui o per lei, e poi naturalmente la affidiamo a nostra madre Santa Maria, che è la porta che ci apre il cuore di Gesù, che ci apre il cuore anche delle persone vicine a noi, che aiuta noi ad aprire il nostro cuore perché sia un cuore che ama, Gesù e gli altri, un cuore che ripara per i peccati, ma con lo stesso cuore grande di Gesù che non giudica male, non chiude il suo cuore di fronte al male, ma lo vince con l'abbondanza del bene. No? Lo fa annegare il male nell'abbondanza dell'oceano del suo amore.